Andiamo adesso a un sogno interessantissimo di Julien sulla persecuzione che viene. E lo leggiamo? Perché dopo, collegato a questo sogno, facciamo uno studio biblico, uno studio di Isaia capitolo 37, che lo studiamo in parallelo con Ezechiele 38. È molto interessante questo, non ho visto mai questo parallelo per il tempo della fine. Quindi, fratelli, carta e penna perché sarà un studio interessante oggi. Iniziamo con il sogno di Julien.
Isaia 37.
Sì. Iniziamo con il sogno di Julien che dice: Cari fratelli, buongiorno in Cristo Gesù. È da tempo che faccio sogni su un determinato evento, sempre molto simili. Per la terza, se non quarta volta, ho sognato ancora ciò che a me sembra dovrà succedere. Vedo sempre tanti soldati stranieri e italiani, proprio condivise da soldato e delle armi in mano. Vedo file abbastanza lunghe di persone con borse e valigie davanti a dei pullman, tanti pullman. A vederli, queste persone mi appaiono serene in viso. Poi vedo me in fila che parlo con un soldato per capire cosa si debba fare e lui, con autorità, mi dice di salire sul pullman. Appena salgo, vedo sempre queste persone tranquille, piene di speranza, e noto che io sia l'unica a capire cosa stia succedendo nella realtà. Cerco di avvisare che ci sia qualcosa che non vada, ma è come se parlassi con il muro, come se non mi vedessero e sentissero. Fratelli,
Sì, vedi qua, le autorità, soldati con autorità gli dicevano di salire sul pullman. Vedi, quando il diavolo mette le mani sull'autorità, come hanno fatto i nazisti con le autorità tedesche, e dopo usano l'autorità, sì, sono autorità, ma le usano a fin di male, come quei bambini che parlavamo, che un migliaio di bambini sono stati obbligati, strappati dalle case dei loro... di questi canadesi nativi indiani e mandati a scuole per aiutarli, invece in migliaia non sono più tornati. E così anche i nazisti mettevano sui treni gli ebrei con un sacco di scuse varie e la storia si ripete. Va bene, avanti.
Fratelli, confesso che era molto molto reale, come tutti gli altri sogni fatti da un anno a questa parte, e la maggior parte molto simili con gli stessi elementi. Un parallelo invece, spesso sogno che parlo predicando il Vangelo ad una grande folla che ascolta con piacere, facendomi molte domande per capire.
Vedi, queste sono le pecorelle che dobbiamo raggiungere. Sì, ma quasi tutti i fratelli fanno sogni, ormai i sogni sono tutti uguali, arriva l'emergenza, vengono le persecuzioni, ci saranno le uccisioni, gli imprigionamenti, stanno già preparando degli accampamenti, dei campi container, con questi container dei camion, e lì... per imprigionare i terroristi, virgolette, poi terroristi bisogna vedere chi è. Cioè, i terroristi non sono tutti uguali se guardiamo dal punto di vista giusto, democratico, o dal punto di vista di un nazista, di un comunista, di un autore cinese. Chi sono i terroristi? E questo va in base ai punti di vista. Avanti.
Vedevo tutti in una grande stanza sottoterra e io seduta a terra in mezzo a tutti, a parlare con molta serenità e tranquillità.
Ecco, c'è una stanza sottoterra, in inglese sottoterra si dice underground, che in italiano si traduce segreto, operare nel segreto, underground. È come i cristiani dei primi 3 secoli operavano underground, che letteralmente in italiano si dice sottoterra, in inglese underground vuol dire clandestinità. E letteralmente sottoterra perché si scavavano le catacombe. Oggi non consiglio, questo non è normalmente la cosa, il modo di sfuggire all'anticristo, normalmente, anche se c'è gente che, ho visto su YouTube, c'è gente che si è costruita delle villette sottoterra. Vedi queste piccole collinette, hanno scavato dentro la collina e costruito una casa dentro, fuori una collina, dentro una villetta. Uno si è fatto anche la piscina dentro. Quindi qualcuno l'ha preso letterale. Va bene, quindi questo qui che vedevo tutti in una grande stanza sottoterra, io seduto a terra in mezzo a tutti, praticamente questa è la chiesa nel deserto che si nasconde.
Amen. E poi chiede a Julian: cosa ne pensate, fratelli, di questo sogno? Che Dio ci aiuti. Un abbraccio immenso.
Abbiamo pregato su questo e questo va a braccetto con tutte le visioni che il Signore ha dato a me e quelle che il Signore ha mostrato a noi. E io non sogno, il Signore non mi parla molto con i sogni, ma più che altro mi dà delle visioni, vedo delle cose. E praticamente Spirito Santo continua a ripetere questo tipo di messaggi. Infatti questo sera lo dice in continuazione. E da tempo, com'è che dice? Da tempo che faccio sogni su un determinato evento, sempre molto simili. Sognato in continuazione che di quello che mi sembra che dovrà succedere. Vedo tanti soldati stranieri, italiani, sai, tutti europei mischiati, no? Proprio con divise da soldato, delle armi in mano. Vedo le file abbastanza lunghe di persone con borse e valigie davanti a dei pullman, tanti pullman. Quindi è un trasloco. Dov'è che li portano? E un po' vedi un po' come fanno in Cina. Ci sono i campi per gli uiguri, questi islamici che i cinesi vogliono rieducare, che diventano marxisti, abbandonare il Corano e diventare marxisti. I cristiani dicono, beh, l'importante è che non molestano a me, ma arriveranno anche per te. Arriveranno anche i cristiani a dire sostituire la Bibbia con la mentalità dell'anticristo marxista, socialista, comunista che viene.
E queste file lunghe di persone che li mettono sui pullman, cosa significa?
E significa quello che avverrà. Io credo che questi sogni sono veri, sono profetici, come quando gli ebrei furono iniziati ad essere avviati ai campi di concentramento, dicevano agli ebrei, leggere la storia, dicevano gli ebrei, e gli ebrei credevano che quello che la propaganda diceva, come la propaganda sui vaccini di oggi, la gente crede a quello che, se la televisione dice viva Mussolini, l'Italia dice viva Mussolini, se dice viva Hitler in Germania, tutta la Germania viva Hitler, perché la gente che non ha il Vangelo mica capisce la differenza tra. Quindi gli ebrei furono avviati in questi campi di concentramento, li mettevano sui treni, destinazione nessuno sapeva. Però erano luoghi sicuri e vi andavano, sicuri tra virgolette, vi andavano felici e di buon grado, così che almeno gli anti-ebrei non spaccavano le vetre dei loro negozi, non li picchiavano, eccetera. Lo stesso avverrà di nuovo. Va bene? Significa questo, significa che sta venendo il sistema anticristo che è già qui, manca solo la faccia, manca solo chi sarà il politico che sarà l'incarnazione dell'anticristo. Il fascismo c'è un'incarnazione, Mussolini, il nazismo c'è un'incarnazione, Hitler. Il regime che viene avrà un personaggio il cui pensiero sarà come il comunismo in Cina, il maoismo, c'è un Mao, stalinismo, c'è uno Stalin, leninismo, c'è un Lenin. Il nuovo sistema avrà un uomo con un bel nome politico e sarà l'anticristo. Quindi pregavo su questo sogno e il Signore mi ha detto, prendi nota di pregarci su perché mi ha detto che questo sogno gliel'ha dato lui a Julien. E allora io ci ho pregato su e questo è il messaggio che Gesù mi ha dato. Isaia 37, che qualche giorno fa il Signore me l'ha dato, deve essere applicato al prossimo futuro profetico della Chiesa, ma anche all'Anticristo che viene e al suo esercito. E
È
allora,
la prima volta che studiamo questo capitolo, Isaia 37, collegandolo a questo personaggio politico che sarà chiamato Anticristo. È molto interessante.
sì, infatti il Signore mi ha dato questo capitolo e poi è arrivata la lettera di Giuliano. Va bene? E il Signore mi ha detto, pregaci su bene. Bene, questo è quello che ho ricevuto, va bene, ho gli appunti qua, ti ho dato le scritture, Angela, c'è una piccola lista di
Sì, ce
scritture
l'ho,
lì,
sì.
ecco, così mi aiuti col fiato,
Amen.
gloria a
Grazie,
Dio.
Signore. Amen.
Allora, il messaggio si chiama, come dice la parola, l'anticristo sarà vinto. Bello il titolo,
Grazie, Signore. Amen.
gloria a Dio.
Amen.
Possiamo andare, Angela?
Sì, certo. È una buona notizia, andiamo.
Andiamo. Era l'anno 710 avanti Cristo. Dio manda il suo profeta Isaia a dare al re di Giuda, Ezechia, un messaggio riguardo i mali che venivano. Quello stesso anno Sennacherib, re di Assiria, aveva appena finito di conquistare e distruggere Samaria con tutte le sue 10 tribù di Israele. Appunto i samaritani, iniziarono qui i samaritani, che Sennacherib tolse le 10 tribù, questo era lo stile della Siria, li mandava in Assiria e li faceva ripopolare da immigrati, come sta succedendo adesso in Europa, per togliere le radici culturali e quindi poterli usare come a suo tornaconto, come in Europa. Stanno togliendo le radici cristiane, eccetera, e stanno mettendo gli islamici, così che fra poco, quando viene l'Anticristo, lui parlerà benissimo l'islamese e saprà come guidare questa gente.
In quei tempi Israele era diviso in Giuda e Israele con re diversi, vero? Erano due re diversi per queste tribù.
Sì, ti ricordi dopo Salomone, suo figlio Roboamo, sì. Si comportò violentemente, dice sarò duro con voi, farò pagare più tasse. Allora le 10 tribù si ribellarono e abbandonarono il figlio di Salomone che si chiamava Roboamo. Mm-hmm. Va bene? Per i peccati di Salomone che si è preso 1000 mogli e quello era un peccato ancora secondario. Il peccato primario è che le mogli l'hanno portato a guidare, a adorare nei templi. E allora Dio dice ok, adesso io ti punisco. Uh-huh. E allora il figlio Roboam, figlio di Salomone, vede questa ribellione, 10 tribù si separano e la loro capitale diventa Samaria. Roboam costruisce, vede che la gente va sempre a Gerusalemme ad adorare. E lì,
che era in Giuda?
Allora Giuda, aspetta, Geroboam era il re di Samaria, le 10 tribù. Roboam era il re di Gerusalemme. Di non Giuda, so se sì. Mi sono confuso forse con i nomi. Comunque. Allora, Roboamo rimane con due tribù, Giuda e Beniamino. Le 10 mm-hmm. tribù si separano sotto la guida di Geroboamo che torna dall'Egitto mm-hmm. e si ribella contro Roboamo. E Geroboamo costruisce 2 vitelli d'oro in Samaria. Adorate qui, non andate a Gerusalemme al Tempio perché sennò io perdo tutta la congregazione. E dice, allora, ecco qui il vostro Dio, 2 vitelli. E questo andò avanti per un po', fino a Dio li avvertì, profeti dopo profeti, Dio li avvertì, però dopo, a questo punto qui, 710 prima di Cristo, 710 avanti Cristo, Dio cosa fa? Punisce Samaria perché manda Sennacherib a distruggere Samaria e li deporta. Nello stesso anno, 710, va bene. Dio manda Isaia da profeta, il profeta Isaia viene mandato dal re Ezechia, va bene.
Che era re di Giuda?
Sì, perché Sennacherib dice la fame viene mangiando, il vaso distrutto. Samaria dice adesso mi prendo anche Giuda. Ho preso i 10 tribù, prenderò senz'altro anche queste 2.
Ok, sì.
Ok. Che poi rimase solo Giuda perché Beniamino fu assorbito da Giuda. Mm-hmm. Era una piccola tribù. Va bene.
Sì.
E allora qui siamo a 710 avanti Cristo. Isaia va dal re di Giuda Ezechia con questo messaggio. Dio lo manda con un'ambasciata. Va dal re di Giuda Ezechia, che Sennacherib vuole conquistare, vuole vincere, vuole distruggere come Samaria, e dagli questo messaggio, perché Ezechia aveva pregato, digiunato: Signore, è vero che queste nazioni sono state tutte distrutte dal re di Assiria, che poi sarebbe diventato l'impero mondiale, la Siria. Però i loro dei erano falsi, mm-hmm. ma tu sei il vero Dio, tu puoi salvarci. Questa è una preghiera che Samaria non fece. D'accordo?
Quindi Ezechia era un buon re. Allora.
Era buonissimo.
E c'era ancora il Tempio in Gerusalemme?
Sì, c'era ancora il Tempio.
Ok.
Va bene. E poi Giuda, per i peccati futuri, eccetera, vedremo, poi arriveranno i babilonesi più tardi, questo lo sappiamo. E allora Isaia va da Ezechia, re di Giuda, e gli dice, Isaia 37:21.
Sì, Isaia 37:21. Allora Isaia, figlio di Amoz, mandò a dire a Ezechia, così dice il Signore, Dio di Israele.
Ho udito la preghiera che mi è rivolta riguardo Sennacherib, re di Assiria.
Isaia 37:21.
Ecco, allora, Dio avverte, Dio va da Giuda, amando il suo profeta, con un messaggio incoraggiante, però non lo fece con Samaria. Perché? Perché Samaria avevano ripetutamente ricevuto gli avvertimenti di Dio e non li avevano ascoltati, anzi avevano perseguitato e ucciso i profeti. Va bene? Quindi attenzione noi credenti, se siamo stati già ripetutamente avvertiti, come è scritto, attenzione quando il Signore ci avverte, perché il Signore non ripeterà per sempre. Proverbi 29:1.
L'uomo che, dopo essere stato spesso ripreso, irrigidisce il collo, sarà abbattuto all'improvviso e senza rimedio.
Quindi,
Proverbi 29:1.
Quindi Israele ieri, il cristianesimo oggi, ripetutamente avvertito, Israele smette di adorare i vostri idoli. Il cristianesimo oggi, smettete di adorare gli edifici, le panche, di disobbedire ai comandamenti, di evangelizzare. Però dice, irrigidisce il collo e sarà abbattuto all'improvviso. Dio non dà più avvertimenti. La Chiesa mondiale disobbediente adesso non ha più bisogno di nessun altro avvertimento. Se non si pente, sarà all'improvviso abbattuta senza rimedio da Sennacherib che viene, che si chiama?
L'Anticristo.
L'Anticristo.
E vediamo che Dio manda un messaggio a Ezechia, re di Giuda. Manda il profeta Isaia. Questo perché Ezechia si è pentito e pregava a Dio?
Perché Ezechia è sempre stato un buon re.
Okay.
Si è pentito di nuovo di eventuali peccati, però la potenza di Ezechia, che si è rivolta a Dio con una preghiera vera, fortissima, digiuni, preghiere, tutto il regno a digiunare e pregare, cosa che non fecero i samaritani. La Chiesa mondiale oggi non abbandona l'egoismo, non abbandona gli edifici morti, non abbandona la comodità. A me mi è costato sacrificio abbandonare tutto, non avere possessioni in Italia, di qua e di là, non possiedo. E mi è costato sacrificio. Sono contento di averlo fatto, di non avere corso, grazie agli avvocati, di essermi preso l'eredità, cioè non l'ho fatto. Lascia che s'arrangiano. Costa sacrificio, ti costerà sacrificio essere fedele al Signore. Gesù dice, chi non abbandona ogni cosa che ha non può essere mio discepolo. Va bene, questi samaritani non lo vogliono fare. Qualunque fratello come me, meglio di me, disposto ad abbandonare tutto, va bene, e mettere tutto sull'altare di Dio, il Signore provvederà ai vostri bisogni come provvede per me. Però fin quando c'hai questo, c'hai quello, c'hai quell'altro, e confidi in questo terreno, confidi in quella casa, in quel conto, il Signore non potrà provvedere molto, il tuo Dio è la banca. Il Dio in cui confidi, il Dio banca, il Dio soldi, il Dio terreno, il Dio casa. Va bene? Chi non abbandona ogni cosa che ha può essere mio discepolo. Le possessioni terrene sono un ostacolo a diventare discepoli. Va bene?
Sì.
Quindi ecco che Isaia si presenta davanti a Ezechia con questo messaggio. Allora, saltiamo, andiamo a Cronaca 30:1-11.
Secondo Cronache 30:1-11. Ezechia inviò dei messaggeri per tutto Israele e Giuda e scrisse anche lettere a Efraim e Manasse perché venissero alla casa del Signore a Gerusalemme a celebrare la Pasqua in onore del Signore, Dio di Israele.
Quindi questo qui è un passettino indietro, per favore, così mettiamo il quadro completo. Cosa succede qua? Succede che subito prima che arrivasse, un po' di tempo prima che arrivasse Isaia, cosa fa Ezechia, che come detto è sempre stato un buon re? Ecco che Ezechia tenta, questo passo indietro prima che Samaria fosse distrutta, tenta di convertire le 10 tribù disobbedienti di Israele, che sono lì ad adorare i vitelli, come oggi le chiese adorano l'edificio, va bene, sono in queste, adorano le prigioni chiesa, adorano, e dice: abbandonate i vostri vitelli d'oro, venite alla casa del Signore, al Tempio. Oggi qual è il Tempio? Gesù, l'ubbidienza, i comandamenti. Però cosa fanno loro? Aspetta, qui andiamo, salta al verso 10, continuiamo con i corrieri che corrono intorno a avvisare Samaria prima che fosse distrutta dai, dagli Assiri.
Verso 10?
Verso 6.
Verso 6. I corrieri dunque andarono con le lettere del re e dei suoi capi per tutto Israele e Giuda, e conformemente all'ordine del re dissero: figli di Israele, tornate al Signore, Dio d'Abramo, di Isacco e Israele, affinché Egli torni al residuo che di voi è scampato dalle mani dei re d'Assiria.
Capito? Quando voi evangelizzate la gente seduta in chiesa a dormire nelle chiese tutte le domeniche mattine, state dando questo messaggio: fratelli cristiani seduti sulle panche a dormire, alziamoci, bruciamo le panche o perlomeno vendiamo come ferro vecchio e andiamo in tutto il mondo a predicare il Vangelo. Non potrei andare in Africa, in Asia, ma almeno il vicino a 10 metri, a 100 metri, a mezzo, la gente che incontro tutti i giorni, li vogliamo evangelizzare? No, noi andremo in chiesa a sederci, grattarci lo stomaco e a fare niente, però cantiamo come gli usignoli. Questo non è quello che Dio vuole. Quindi i corrieri vanno, quelli che io, te, chiunque va a evangelizzare, va in tutta Israele a dire: figli di Israele, fratelli cattolici, amati protestanti, torniamo al Signore, Dio di Abramo, di Isacco, di Israele, affinché Egli ci benedica. Verso 7.
Non siate come i vostri padri e come i vostri fratelli, che sono stati infedeli al Signore, Dio dei loro padri, al punto che Egli li ha dati in preda alla desolazione, come voi vedete.
Come voi vedete. Vedete come il cristianesimo nel mondo è ridotto all'immondizia? Lo vedete?
Sì.
E allora non irrigidite?
Non irrigidite al vostro collo, come i vostri padri. Date la mano al Signore, venite al suo santuario che Egli ha santificato per sempre.
E chi è questo? Gesù.
E servite il Signore vostro Dio.
Servite Gesù.
Affinché la sua ira ardente si ritiri da voi.
Ecco, come fa a ritirarsi adesso che è profetizzato che l'Anticristo viene? Si ritirerà da quei cristiani ubbidienti che diventano obbedienti e che si uniscono alla sposa di Cristo e vanno a rifugiarsi dove Dio li guida. Avanti.
9. Infatti, se tornate al Signore, i vostri fratelli e i vostri figli troveranno pietà presso quelli che li hanno fatti schiavi e ritorneranno in questo paese. Poiché il Signore vostro Dio è clemente e misericordioso e non volgerà la faccia lontano da voi se tornate a Lui.
Non importanza i peccati religiosi di far niente fino ad oggi. Se ci pentiamo e ci smettiamo di sederci sulle panche la domenica, che è una droga, come diceva Carlo Marx, la religione è la droga dei popoli. Su questo punto sono d'accordo. Va bene? Se abbandoniamo questa droga che ci fa sentire: oh, ho fatto il mio dovere, mi sono seduto in panca. Non hai fatto niente, ti sei fatto ingannare. 10.
Quei corrieri dunque passarono di città in città nel paese di Efraim e di Manasse e fino a Zabulon, ma la gente si faceva beffe di loro e li derideva.
Esattamente come viene ora quei cristiani credenti che non vogliono ascoltare i messaggi che Dio dà. Sì, vai a evangelizzare, sì, sì, questi religiosi drogati di religione. Ti ridono in faccia,
sì,
ti insultano, ti perseguitano, ti denunciano.
Se solo dici loro che il rapimento non è come credono prima della tribolazione, ma dopo, sì, ti deridono e si fanno beffe di te.
Sì, io ho
proprio
detto
così.
Che qui c'è la nostra finanziera, Dora, gli ho detto: metti da parte $1,000 se ce li hai, e li devi dare al primo di questi falsi profeti che viene, ti dà una scrittura che dice che il rapimento è prima tribolazione. Imbroglioni e falsi profeti. Non si è presentato nessuno di questi imbroglioni. E io nel mio piccolo e altri meglio di me possono darvi dozzine di scritture che Gesù viene dopo la tribolazione. Perché è importante? Perché in questo modo il diavolo dice: Dio ti rapisce con la Coca-Cola e la brioche e va in cielo prima della tribolazione, fregatene e dormi. Invece la Bibbia dice: svegliati e preoccupati, perché non c'è rapimento prima della tribolazione, c'è tribolazione. E tu, disubbidiente, orbo, cieco, che non studi la parola, va bene, sarai distrutto. E non vi offendete, forza ragazzi. Benedetto, ha detto Gesù, chi non si è offeso in me.
Amen.
E benedetto, dico io, chi non si offende nelle scritture che io predico.
Amen.
Grazie, Signore. Allora, verso 11.
Tuttavia, alcuni uomini di Asher, di Manasse e di Zabulon si umiliarono e vennero a Gerusalemme.
Queste sono le poche,
grazie,
pochissime
Gesù,
pecorelle religiose che si pentono, ascoltano e vengono a Gerusalemme. Dov'è Gerusalemme? Vengono nella volontà di Dio, vengono al Vangelo, abbandonano Asher, Manasse, Zabulon, la Chiesa Cattolica, la Chiesa Protestante, la Chiesa Addormentante. E vengono a Gerusalemme. Dov'è Gerusalemme? Gesù, il Vangelo e l'obbedienza. Ripetete tutti insieme, fratelli spazi per il mondo. Gesù, il Vangelo e l'obbedienza. Va bene?
Amen.
Oh, quindi grazie a Dio per quelle pecorelle che ascoltano la parola di Dio e non dell'uomo, di Dio.
Amen.
Ma viene il giorno triste viene. Circa un secolo più tardi, che neanche Giuda vuole più ascoltare la parola di Dio. Ed ecco che tramite un nuovo invasore, che si chiama Babilonia, Nabucodonosor, o Nabucodonosor, dipende dalla versione biblica, inglese Nabucodonosor, ecco che Babilonia punisce Giuda, cioè Dio punisce Giuda, perché Geremia ci ha messo un sacco di anni, Geremia, a dire guardate che viene Babilonia e vi fa... uno spezzatino vi fa. Cosa? Il nostro Dio è potente. Ci rapirà prima della tribolazione. Ci difenderà da Nebuchadnezzar. No! Dio vuole distruggervi perché siete capre. Capre cattoliche, capre protestanti. Capre di qualunque denominazione, se non ubbidite. Non è sufficiente battersi il petto e pregare quattro Ave Marie. Bisogna ubbidire. Siate facitori, non uditori. Secondo Cronache 36 vediamo la distruzione di Gerusalemme perché Geremia non fu ascoltato, non c'era più Ezechia.
Ah, sì.
Adesso c'era un re capra, Gioiachim si chiamava. Secondo Cronache 36, 16 a 19. Come reagirono quelli di Giuda?
Ma quelli si beffarono dei messaggeri di Dio, disprezzarono le sue parole e schernirono i suoi profeti, finché l'ira del Signore contro il suo popolo arrivò al punto che non ci fu più rimedio.
Quando senti il suo popolo, dice, ah, erano quei ebrei. No, sta parlando di applicalo oggi. Va bene, la verità di Gesù è la stessa ieri, oggi e per sempre. Sta parlando a me, a te, a noi. Lascia perdere Israele di ieri. Interpreta cosa Dio sta cercando di dire attraverso questa lezione di ieri alla Israele cristiana di oggi. Avanti.
Allora egli fece salire contro di essi il re dei Caldei,
che Nebuchadnezzar,
che uccise di spada i loro giovani nella casa del loro santuario e non risparmiò giovane né fanciulla né anziano né vecchio.
Hai capito? Li uccise nella casa dello santuario. Queste chiese mezze morte, edifici, dove la Madonna li proteggerà. Leggi la falsa Madonna, la Madonna vera nella Bibbia, Maria vera nella Bibbia, quale ci crediamo, dentro le scritture. Furono uccise dentro il loro santuario, quindi dentro le loro chiese cattoliche, delle chiese protestanti che tanto confidano. Avanti.
Il Signore gli diede nelle mani ogni cosa.
Ogni cosa.
Nabucodonosor portò a Babilonia tutti gli utensili della casa di Dio, grandi e piccoli, i tesori della casa del Signore e i tesori del re e dei suoi capi. I Caldei incendiarono la casa di Dio.
Incendiarono il Tempio di Gerusalemme. Attenzione, quello che poi Ezra, Zerobabel ricostruirono.
Demolirono le mura di Gerusalemme.
Quelle che Neemia ricostruì.
Diedero alle fiamme tutti i suoi palazzi e ne distrussero tutti gli oggetti preziosi.
Capisci? Viene l'Anticristo e distruggerà le banche delle chiese.
Amen.
Uscite dalle banche piene di soldi, uscite, seguite Gesù.
Amen.
Le tribù di Giuda quali sono le tribù di Giuda oggi? Sono quelle chiese che pur avendo i doni dello Spirito Santo, cioè c'è le 10 tribù di Israele, queste sono le chiese che non hanno lo Spirito Santo. Poi ci sono le chiese tipo giudei. Giuda c'ha il Tempio, le 10 tribù non hanno Tempio, c'hanno 2 vitelli. Allora, quindi la Chiesa cristiana oggi è anche divisa, ci sono i cristiani che senza Spirito Santo, che per i quali è solamente una scritturina lì, bocchi, la capisce, è intelligente. E poi ci sono le chiese che credono nel dono dello Spirito, guarigioni, profezie e tutto. Va bene, quindi queste sono le tribù di Giuda, quelle che credono oggi nei doni dello Spirito. Però induriscono il collo, non si sottomettono alla parola, non si sottomettono ai messaggi di Dio, va bene? In questo tempo della fine. E come avviene, come avvenne, come è avvenuto per Giuda ed Israele, va bene? Anche queste chiese con lo Spirito, le cosiddette chiese con lo Spirito, nate di nuovo, trombe, però che i perduti nelle strade, Ezechiele 34, chiusa parentesi, non li raggiungono. Sono lì a giocare con i doni dello Spirito. Guarda, io sono un profeta. Guarda, c'è quella targhettina attaccata a quella camicia. Oh, sei un profeta. Oh, con chi mi sposerò? Con una bionda o una mora? Dimmi, profetizza. Io sono apostolo. Io ho il diploma. Ma come avvenne per la Giuda, la tribù di Giuda, Israele saranno distrutti dai nemici che vengono. Però questa volta non sarà Sennacherib o Nebuchadnezzar. Sarà la bestia, l'anticristo e il suo marchio di Apocalisse 13. Alleluia.
Possiamo tornare un po' ai tempi di Ezechia, quando Assiria cerca di attaccare Giuda, cerca di attaccare Gerusalemme, però non riesce perché Ezechia è un re fedele che si pente e chiede perdono a Dio. Qui c'è un esempio per noi da seguire.
E sì, appunto questo è esattamente Ezechia 37, il messaggio di oggi. Cioè, facendo un salto indietro, ecco, Dio, cosa fa? Dio non dà solo il messaggio a, non diede solo il messaggio a, al re di Giuda, Ezechia, ma diede un messaggio anche a Sennacherib, l'anticristo. Sennacherib, re di Assiria, l'anticristo di quel tempo, che Dio usò per punire, usò questo anticristo, per punire Samaria e 10 tribù, però cosa fa? Ecco che l'anticristo Sennacherib vuole prendersi anche Giuda. Cioè, dopo che Dio userà l'anticristo che viene per punire le chiese cristiane, per distruggerle, abbiamo studiato anche quello, va bene, dopo che invade, allora cosa fa? Distrugge le chiese cristiane, invade Israele e Dio glielo permette. Zaccaria 14, le donne saranno violentate, le case saranno derubate, una metà della popolazione andrà in prigionia. A questo punto cosa fa? L'anticristo dice ok, adesso gli mettiamo il marchio, il nuovo vaccino che viene a Israele e tutto il mondo. Però arriva Armageddon e dice alt, signora bestia, signor bestione, l'anticristo. Il tuo scopo è raggiunto e adesso giriamo la focalizzazione del spotlight, il faro spot su di te, bestiace anticristo. Quindi ecco che Dio parla anche a Sennacherib, Isaia 37, re di Assiria. Ecco, interpretate, applicate il messaggio di Dio a Sennacherib, l'anticristo re di Assiria, va bene? Applicato alla bestia anticristo 666 che viene contro di noi. E questo è il messaggio di Isaia 37 ed è il messaggio di oggi.
Sì,
Isaia 37 dal 22 avanti.
Quindi Israele, nei tempi di Ezechia, Israele rappresenta la chiesa disubbidiente, le 10 tribù che non ascoltano la voce del Signore e non si preparano per questi attacchi da parte della Siria.
Sì, le chiese che adorano le reliquie, i morti, i cadaveri putrefatti, le ossa, gli edifici, così, senza lo Spirito Santo, sono le 10 tribù di Israele oggi.
E il re Ezechia rappresenta la sposa di Cristo, la chiesa fedele, che invece si prepara e ubbidisce alla voce di Dio, e quando l'anticristo viene, Dio protegge Ezechia.
La protegge, quella è la sposa di Cristo, rappresentata da Ezechia 710 avanti Cristo, quando Dio la protegge. Però attenzione, più tardi, dopo che hanno respinto Geremia, le sue profezie, che veniva la distruzione, e c'è un altro re, sì, Gioiachim, ecco che viene distrutta. Quindi qui bisogna andare un po' su e giù in questa profezia. È importante che le collochiamo, per questo è che facciamo un passo avanti e un passo indietro qua.
Sì,
però comunque, lo spieghiamo.
Comunque durante i giorni di Ezechia non è successo niente, non è stato distrutto.
Niente.
Perché lui è stato fedele.
Niente, tu non verrai qui, non tirerai neanche una freccia contro questa città. Mm-hmm. Ezechia aveva preparato delle cisterne, aveva preparato dei fiumi sotterranei per portare acqua a Gerusalemme, ci sono ancora, capito?
Okay.
E ha chiuso tutti i pozzi intorno a Gerusalemme. Però ha detto, tu non tirerai neanche una freccia contro questa città, te ne andrai per la strada dove sei venuto. Infatti lì morì. Perfetto per l'anticristo che, va bene, non tirerà neanche una freccia contro la Gerusalemme di Ezechia, ossia contro la chiesa nel deserto, chiesa sposa di Ezechia, virgolette, di Gesù Cristo. Va bene?
Sì.
Ecco, e bisogna saltare un po' qui, un po' di là, per capire questa profezia, però è bellissima.
Sì,
noti che
sì,
ha capito
sì.
la saltologia, saltare su e giù, e allora è bellissima se riesce. E che io ho cercato di fare un po' questo, perdonatemi se non sono più chiaro di come sono, ce la sto mettendo tutta, perché io quando io predico il Vangelo lo devo predicare per i bambini, se no non lo predico. O i cervelloni diranno, ma come sei puerile, come sei sempliciotto, devono capire i bambini. Avanti?
Grazie Signore.
Ecco, Signore, dammi pazienza, Signore, con i criticoni.
Grazie Gesù.
Grazie Gesù. Allora, Isaia 37, 22 fino al 36.
Questa è la parola che il Signore ha pronunziato contro di lui. La Vergine, figlia di Sion,
chi è questa qua? Attenzione, la Vergine è la fedele chiesa sposa di Cristo di questo tempo della fine, applichiamolo lì, perché qui si sta parlando a Ezechia, al buon re, va bene, che rappresenta la chiesa fedele, Gesù se vuoi.
La Vergine, figlia di Sion, ti disprezza e si fa beffe di te. La figlia di Gerusalemme scrolla il capo dietro a te. A chi
hai
si
capito?
Riferisce?
Eh?
Di chi parla?
Cioè Dio, Isaia, sta dando un messaggio di Dio, e dice la Vergine, figlia di Sion, che sarebbero gli ebrei fedeli che erano intorno a Ezechia, oggi i cristiani fedeli, la sposa di Cristo, allora dice la Vergine, figlia di Sion, si fa beffe di te.
Di chi? Di te?
Di Sennacherib.
Ah, del nemico.
Del nemico. Si fa beffe di te, Sennacherib, capo della Siria.
Okay.
Quindi il messaggio è, fratelli, dovete farvi beffe del sistema anticristo intorno a voi e di tutte le loro siringhe. Non fatevi spaventare nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Nessuno si azzardi a tremare. Nessuno... nella nostra chiesa si permette di avere paura.
Amen.
E abbiamo una regola contro le paure, anche quello. Abbiamo anche una regola contro le paure, va bene? Si chiama la fede, si chiama Gesù, si chiama cercate prima il regno di Dio, tutte queste cose vi stanno dando come sopraggiunta, sufficiente ogni giorno al male che c'è, non preoccupatevi dell'indomani. Oh! Facilissimo trovare le regole, basta che leggi il Vangelo.
Sì,
cosa
sì,
te ne fai di queste stupidaggini di libri dottrinali? I libri dottrinali cristiani sono stupidaggini, sono cretinaggine, senza offesa. Perché? Perché c'è il nostro libro di tutti noi cristiani veri è meglio. Il nostro libro dottrinale è meglio del libro di Joseph Smith, dei Mormoni, dei Geova, tutti gli altri, dei cattolici protestanti. Perché? Perché si chiama il Vangelo. Dice, però non tutti lo capiscono, è logico. Ma è più difficile capire i vostri libri dottrinari che dovete cambiare ogni mese, aggiornarli. Avete finito di scriverli, in costa ancora fresco, già sono invecchiati. Invece il Vangelo sono 2000 anni che il diavolo cerca di dimostrare sbagli. Sì, ci sono errori nella Bibbia, le genealogie, a volte invece di 740 c'è 720, d'accordo. Lo scriva lì ha bevuto un bicchiere di troppo e ha sbagliato la genealogia. Ma quando viene nella profezia, quando viene nel Vangelo, alto là chi va là, Satana, non ti muovere. Quello il Signore si è assicurato che sono perfetti. Va bene, non dite mai che la Bibbia non c'è nessun errore. La Bibbia è piena di errori, ma sono gli scribacchini. Se tu guardi la Bibbia, mia moglie è danese, si salvi chi può. È molto diversa dalla nostra Diodati. È diversa. Ci sono... Perché? Perché il vichingo che l'ha tradotta era forse sulla nave vichinga, che l'ha fatta la traduzione, e la nave ondeggiava, ha fatto qualche sbaglio. Ma cosa c'entra la perfezione di Dio? Però lo Spirito Santo ha protetto le profezie. Dimmi, col ditino alzato.
Sì, quindi vediamo Samaria, le 10 tribù che prima si facevano beffe dei messaggeri di Dio.
Ecco.
Invece vediamo qui Giuda, Ezechia, che si fa beffe del nemico. E Dio gli dice, fatti beffe di sprezzare il nemico, perché se tu cammini in ubbidienza a Dio, allora non devi avere paura del nemico.
Esatto. Amen, amen. Amen. Quindi, fratelli, o voi vi fate beffe dal diavolo o lui si farà beffe di voi. Com'è che vi fate beffe di lui? Andate a seguire Gesù, evangelizzate, raggiungete le pecore, andatevene nel deserto dove c'è un posto preparato con voi, andate, ciascuno di noi deve andare dalla vedova di Sarepta dove c'è farina, c'è olio che vi aspetta, ma è un posto speciale. Va bene?
Amen.
Ha detto Dio, vai ad Elia, dalla vedova, c'è una vedova lì e lì ti sarò, io ho ordinato a una vedova di assisterti. Se Elia dice, ma io sono potente, io chiamo fuoco del cielo, mi vado a rifugiare a Gerusalemme. Festa a chiotto. E lì non c'è protezione a Gerusalemme. La protezione è in una nazione pagana, Sidone, da dove veniva una donna famosa da Sidone, una donna famosissima, Jezebel, che perseguitava Elia. No, vai a Sidone. A casa sua Jezebel non l'ha cercato, nel suo territorio. Quindi c'è un posto speciale nel deserto. Non è nella tua basilica religiosa, la tua chiesa della domenica. Non è lì. Nel nome di Gesù Cristo andiamo al verso 23.
Amen. Verso 23. Chi hai insultato e oltraggiato?
Contro chi hai alzato la voce? Elevato?
Elevati in alto i tuoi occhi. Contro il santo di Israele. Per bocca dei tuoi servi tu hai insultato il Signore.
Capito? Qua dice, oh, tu stai offendendo a me. Cosa vuol dire qua? Addrizziamo le orecchie. Perché bisogna sempre applicare a noi. Vuol dire che se noi siamo nella volontà di Dio come lo era Ezechia, se noi stiamo obbedendo ai comandamenti del Vangelo come Ezechia obbediva ai comandamenti di Mosè, se noi seguiamo il Vangelo, raggiungiamo le pecore, cerchiamo le pecore, non un'ora seduti come le marmotte su una panca in chiesa, ma tutti i giorni fare quello piccolino o tanto che possiamo, allora quando l'Anticristo ci perseguita, va bene, sta perseguitando Gesù. Quando l'Anticristo ci oltraggia, sta oltraggiando Gesù. Contro chi hai oltraggiato? Contro me, il Signore. Perché? Perché questi fratellini qua che si danno da fare, i miei figli qua che si danno da fare per me, sono io. Saulo di Tarso sulla via per Damasco si avvicina a Gesù e dice, Saulo, perché mi perseguiti a me? E Saulo non sta perseguitando Geova, Yahweh. No, perseguitavi i cristiani. A me stai perseguitando. Quando tu uccidi i cristiani, a me che cerchi di uccidere. E allora buttati giù dal cavallo e Saulo casca dal cavallo. Tu sei orbo come una talpa, non vedi la parola e Saulo diventa cieco. Va bene? Il Signore ci difende. Però attenzione, non fate come quelli che se non ricevono la guarigione si lamentano. A volte il Signore ti guarisce tramite un martirio, avete capito? Dio non deve rispondere alle tue preghiere come dici tu, risponde come dice lui. Abramo avrebbe voluto un altro figlio, Signore, ma Isacco si annoia qua, mi dai almeno una sorellina, almeno che possa giocare. E Dio come gli risponde? Prendi Isacco e sacrificalo su un monte. E Abramo avrà detto, ma signore, forse non ha capito la mia preghiera. Io ti chiedo, forse gli avrà chiesto una bambina per giocare con i Lego, che neanche c'erano ancora. Signore, Isacco ha bisogno di un per giocare. E tu mi dici di sacrificare anche lui, e così rimango senza. Vai, Abramo, in silenzio. E Abramo va per 3 giorni, così ci poteva ripensare, eh? 3 giorni di tentazione del diavolo. Ma sei sicuro che hai ascoltato bene? Ma sei sicuro che era Dio? Vedi l'importanza di conoscere, distinguere, discernere la parola di Dio, la voce di Dio, perché ti chiederà delle cose che il diavolo ti dirà, quella voce era del diavolo. E tu devi conoscerla. Mia pecora ascolta la mia voce, conosco la mia voce e mi seguono. Un estraneo non seguiranno. E queste chiese confuse che non sanno capire la voce di Dio e perché non la stanno obbedendo. E come si scopre la volontà di Dio? Come si cerca? Preghiera e digiuno. Digiuna finché dice questa è la sua voce, non quella. Quell'altra e non quest'altra. E allora ha imparato a discernere la voce di Dio quando comincia a ubbidirla, perché giungerà il momento in questo tempo della fine che vi troverete davanti a un bivio. Molte volte mi è capitato, a me tante volte ho dovuto veramente cercare il Signore, devo sapere, non mi posso permettere di, cioè, 4 soldi contati, se tu non mi guidi in quel posto là. Era 2011, siamo usciti dall'Europa. Signore, se io vado in questa nazione ed è sbagliata, non c'ho i soldi per cambiare, per andare a un altro continente. Va bene? Grazie, Signore Gesù. Avevamo ricevuto una piccola eredità in contante, mi pare 45.000 euro. E ci è costato così, abbiamo spesi tutti per vivere il primo anno in Sud America, di qua e di là, non entravo quasi niente da nessuno, va bene, e signore, questa piccola eredità, circa 45.000 euro, abbiamo spesi per andare a diversi posti, abbiamo girato 3 nazioni, abbiamo girato, e i soldi non entravano, ho dovuto spenderli con parsimonia, affittare un appartamento a buon mercato invece di una casetta con un giardino. Ti ricordi, Angela?
Sì, mi ricordo quando siamo partiti dall'Europa, 2011, avevamo solo 3.000 euro, eravamo in 11.
Sì, perché Gloria ha venduto un appartamentino di La Benedica, speso tutto per arrivare e c'era rimasto quasi niente quando siamo arrivati. Mm-hmm. E dopo è successo che dopo un po' di tempo...
Dopo che siamo arrivati, benedizione di Dio, è stata come una conferma, Dio dicendo avete partito in fede, in ubbidienza, adesso io provvedo.
E quindi la notizia è che c'era questa piccola eredità, e perché dovevamo spostarci, mm-hmm. spostati qua, spostati là, abbiamo girato 3 nazioni,
sì.
E quindi essendo subentrati questi 45 in più, ho detto grazie Signore, possiamo spostarsi. Che se arrivi in un posto, compri tavoli, poi
certo.
Vendi tutto e prendi poco.
E con bambini piccoli.
Poi spostarsi in un altro posto. Insomma, 3 nazioni, ho potuto ripetere la storia. Non è che potevamo cercarci un lavoro come i fratelli fanno, cerca un lavoro, tranquillo, stipendio. No, noi dovevamo lavorare a nutrire le pecore, ad evangelizzare.
Stavamo evangelizzando, sì.
Essendo subentrata successivamente questa eredità, grazie Signore. Però dopo un po' di mesi sono finiti anche quelli.
Sì.
Abbiamo dato fondo ai fondi.
Mm-hmm.
E quindi,
sì.
Come dico, a volte può avere un'emergenza. Perché... E se eravamo in un posto sbagliato, che succede? Mm-hmm. Però conoscevamo la voce di Dio, l'abbiamo obbedita ed è stato buono. Era il continente giusto, la nazione giusta. E siamo ancora qua.
No.
Dovete imparare, fratelli, pregate, digiunate, disperatevi, piangete, fratelli, disperatevi per riconoscere la voce di Dio. Ne avete bisogno, ne avrete bisogno, anzi, non potrete farne a meno, ne andrà dalla vostra vita, i vostri figli, vostra moglie, marito. Dovete discernere la volontà di Dio, la voce di Dio quando vi guida.
Grazie,
alleluia.
Signore, amen, grazie Gesù, Dio ci aiuti. Siamo arrivati a Isaia 37:28.
Grazie Signore. Allora leggiamo se siamo arrivati lì. Vuoi continuare tu?
Ma io so quando ti siedi.
Cioè, Dio c'ha una voce arrabbiata qua.
Ah, ma io so quando ti siedi,
quando esci, quando entri, quando ti infuri contro di me. E poiché ti sei infuriato contro di me, e perché la tua insolenza è salita alle mie orecchie, io ti metterò il mio anello al naso, il mio morso in bocca. Bestiaccia, eh? Trattato come la bestia qui, come la bestia che deve venire l'Anticristo. Ti metterò il morso in bocca, ti farò tornare per la via da cui sei venuto. Gloria a Dio. Cioè, sto parlando a una bestia qui. Sai che l'Anticristo, Apocalisse 13, si chiama la bestia? È così che Dio lo vede. Però è sotto il nostro potere.
Amen.
Non abbiate paura dei demoni, sono sotto il nostro potere. Guardatevi dagli uomini, e specialmente dai falsi fratelli, che sono peggio ancora dei nemici dichiarati. Guarda, vediamo un collegamento di scrittura di Ezechiele 38, che praticamente è lo stesso messaggio, però questa volta applicato direttamente all'Anticristo, come abbiamo fatto fino adesso. Vuoi leggere versi 3 e 4?
Ezechiele 38, 3 e 4.
Cosa dice?
Così parla Dio il Signore. Eccomi da te, o Gog, principe sovrano di Mesec e di Tubal.
Questa è Russia.
Io ti condurrò via, ti metterò degli uncini nelle mascelle e ti tirerò fuori. Te e tutto il tuo esercito, cavalli e cavalieri, tutti quanti vestiti pomposamente, gran moltitudine con scudi grandi e piccoli, tutti forniti di spada.
Eccolo qui, mi sono permesso di collegarlo al tempo della fine, a un'altra bestia, al quale anche Dio metterà uncini nelle mascelle. Va bene? E qui studiare il corso biblico, qui gli è spiegato in dettaglio queste cose. Però Dio continua a parlare di Ezechia.
Quindi durante il re Ezechia, Dio mette un anello al naso del re di Assiria per tirarlo fuori da Gerusalemme.
Fuori dall'assedio e rimandarlo a casa sua.
Per proteggere Gerusalemme.
Sì, e lì morirà. Mm-hmm. Lì muore.
E nel tempo della fine invece Dio di nuovo metterà un anello
nelle mascelle della bestia, l'Anticristo,
per tirarlo dentro Israele.
Sì.
Per fare la battaglia di Armageddon.
Sì, ti ricordi, abbiamo spiegato nel corso biblico, abbiamo detto che l'Anticristo non vuole andare in Israele, perché lui conosce la Bibbia, dice no, e no, caspita.
Sì, sì, sì.
Se vado in Israele, vengono quelli là di Gioele capitolo 2 e mi fanno una polpetta.
Sì.
Gioele capitolo 2 ha visto i cavalli di Gesù e della sua chiesa dietro che sbucano dal cielo e distruggono
perfetta.
Tutto.
Sì, bellissimo.
E il diavolo lo sa questa profezia, no? Dice no, no, non ci voglio andare ad Armageddon. E allora Dio gli mette gli uncini nelle mascelle, bestiaccia, e lo trascina come un mulo che non vuole camminare. Lo trascina, ho già spiegato nel corso biblico,
sì,
come
lo trascina
storia.
Alla sua distruzione.
Sì, gli islamici gli diranno noi dobbiamo andare a Gerusalemme, dice no, no, non è il caso. E non è il caso che sarà la mia tomba, infatti diventa la sua tomba.
Mm-hmm.
E dice, no, ma allora noi andiamo senza di te. A lui per non perdere, siccome lui, dicevo ieri, per trascinarsi dall'inferno, fa finta, dice, ok, come Hitler, morirò, ma almeno... Cioè, Antichristo dice, vabbè, morirò, ma almeno mi porto un sacco di anime all'inferno. Capisci? Allora fa finta ancora di essere il capo, fa finta di andare ad Armageddon, che sarebbe il nord di Israele, e fa finta che potrà vincere, lui sa già che perde, va bene? E basta, è lì la fine della storia, e questa è la settima guerra. Lui ha vinto sei guerre finora tutte, però la settima la perde perché, come dice in Daniele 2, la pietra senza mano d'uomo che è lanciata dal cielo colpisce la statua ai piedi, 10 dita e 10 nazioni, l'Anticristo e tutto i governi mondiali crollano. D'accordo?
Sì, sì, grazie. Un bel riassunto.
Ecco, ed ogni tanto vi farà riassunti qua. Ragazzi, armatevi di umiltà e fate questo corso biblico, quelli che non capite queste cose, perché dovete insegnare queste cose. Perché non è che leggiamo qui solamente che la nostra testa diventa come un alieno. Se gli alieni hanno la zucca grande, hanno il cervello triplo e trito.
E sono bruttissimi.
Sì, ecco, siete bruttissimi se vuoi solo imparate il corso biblico, Radio Blast, perché così diventiamo saputelli. Così quando litigo vinco sempre io. No!
No, io quando vado a evangelizzare non sfodero la mia conoscenza biblica, sfodero, cerco di usare la mia umiltà, il mio amore, le mie barzellette, è così che si vincono le anime. Per questo che sono un tale barzellettista alla radio, perché ho imparato nelle strade, se non racconti barzellette, la gente non gli piace alla gente, devi raccontargli la barzelletta ad hoc, su misura, e allora sorridono. Dopo che sorridono, ti sfreghi le mani, grazie Gesù. Allora gli dici, come va, come non va? Sì, ho problemi, c'è problemi, qua e là, malattia. Aspetta che prego per te, c'è una malattia, Non dico grazie a Dio, dico però è un'opportunità, capito? E allora preghi per loro e di solito guariscono sempre, perché quando uno non è salvato ed c'è un male, di solito ce lo guarisce sempre. Fate la prova. Quando evangelizzate, fate la prova, un ammalato di solito guarisce. E se non guarisce al primo colpo, prova il secondo, il terzo, la seconda pecora, la terza pecora, prima o poi guariscono. Insomma, ricordatevi, avete Gesù nel cuore. Va bene? È Gesù che li guarisce. Mi sto facendo il seminato di nuovo. Allora, torniamo al punto. Dove eravamo?
Sì, Isaia 37, verso
30.
29 abbiamo letto, 30.
Ecco, guarda. E Dio che continua a parlare di Ezechia, qua re di Giuda, cosa gli dice?
E questo, Ezechia, ti servirà di segno. Quest'anno si mangerà il frutto del grano caduto. Il secondo anno, quello che cresce da sé. Ma il terzo anno seminerete e mieterete, pianterete vigne e ne mangerete il frutto.
Capito? Esattamente la tribolazione. Guarda, qui c'è la chiesa nel deserto. E allora gli dice, tranquilla, nel deserto, mia cara amata sposa, chiesa sposa, potrai mangiare il frutto di grano caduto, quindi dati da fare a racimolare quello che trovi, devi impiantarti nel deserto. Il secondo anno, quello che riesce da sé. Il terzo anno, torna, c'è il rapimento, e mieterete quello che semini, pianterete vigne, mangerete il frutto, in due sensi.
In che senso?
Noi lo mangeremo in cielo. Invece quelli che non sono rapiti, come gli ebrei che non sono rapiti, lo mangeranno qui.
Come?
E pianteranno le vigne e mangeranno. Cioè avranno la ricchezza, avranno terreni, avranno terre.
Cioè dopo Armageddon?
Dopo Armageddon, sì, quando inizio il millennio. Perché,
in quel senso, sì.
Perché Zaccaria 14 dice una metà della popolazione l'anticristo li manderà in prigionia. L'altra metà violenta le donne, eccetera, ruba tutto quanto dalle case e lì sono guai. Sono sorci verdi per gli ebrei e lì faranno cordoglio perché già è avvenuto il rapimento. Però nel millennio potranno seminare vigne. Noi devo applicarlo spiritualmente. Va bene?
Sì, sì, sì.
Allora.
Abbiamo letto 30.
Benissimo. Allora, quindi applicate questo a 3 anni e mezzo di protezione nel deserto e quindi il conto quadra, va bene? C'è la protezione di Apocalisse 12:14 e quindi anche questa scrittura trova l'interpretazione. Vuoi andare al 31?
Sì.
Grazie.
E il resto della casa di Giuda, che sarà scampato, metterà ancora radici in basso e porterà frutto in alto, poiché da Gerusalemme uscirà un residuo e dal monte di Sion usciranno degli scampati. Lo zelo del Signore degli eserciti farà questo. Verso 31 e 32 di Isaia 37.
Ecco, capito la storia qua. Quindi praticamente qui, va bene, qui è un salto nel millennio, capito? Si tratta della Gerusalemme terrena, che noi avremo la Gerusalemme celeste, spirituale, che aspetterà 1000 anni in cielo, dopo scende anche sulla terra. Però gli ebrei avranno ebrei che a questo punto si chiameranno cristiani. A questo punto hanno capito che gli ebrei non sono un millimetro meglio dei cristiani, va bene, ma sono uguali. Quello che è superiore è Gesù e basta. Perché gli ebrei cristiani si credono 2 o 3 millimetri meglio dei cristiani gentili. Quelli, no, non è mica vero invece. In Cristo Gesù, legge Galati 3:28, non c'è né uomo né donna né ebreo né niente né milanese né niente, siamo tutti uguali. La superiorità in Cristo dipende dalla nostra fedeltà, ecco, lo capiranno anche loro, non saranno più ebrei cristiani, saranno cristiani e la loro gloria ebraica tutta finita nel cordoglio, nel pianto, nel pentimento, quando vedranno il rapimento, capiranno: noi non siamo ebrei non siamo cristiani superiori perché siamo ebrei, siamo cristiani semmai conciati male perché abbiamo crocifisso Gesù. Va bene? Va bene, allora qui entriamo nel millennio, quindi ci sono due Gerusalemme, questa terrena sono per i cristiani del millennio, lì sarà il centro mondiale del cristianesimo, sarà a Gerusalemme, quindi non ci saranno bombe atomiche, distruzione, Gerusalemme sarà tenuta intatta, non ci sarà più Gerusalemme est, palestinesi, Gerusalemme ovest, israeliani, no. Perché i palestinesi sono praticamente la rimanenza dei cananei. Chi sono i palestinesi? I cananei, quelli che Giosuè doveva distruggere, non ci è riuscito, e la discendenza si è diventati palestinesi. Comunque nel millennio non ci saranno più queste storie, ci sarà Gesù Cristo in rappresentanza. Gesù sarà ancora invisibile come adesso, materialmente, non è che Gesù andrà in giro materialmente, no, anche noi saremo angeli. Va bene, e gli ebrei saranno i cristiani come lo siamo adesso noi, materialmente. Però non ci sarà il diavolo, grazie a Dio, legato nel suo antro per mille anni, Apocalisse 20, 1 a 3. Allora, vogliamo tornare al re d'Assiria?
Sì.
Allora salta al verso 33.
33. Perciò così parla il Signore riguardo al re d'Assiria. Egli non entrerà in questa città non vi lancerà freccia.
Non entrerà, non lancerà freccia.
Non la salirà con scudi e non alzerà terrapieno contro di essa.
Applicatelo all'anticristo, cioè applicato a Sennacherib, applicatelo anche all'anticristo che viene. Egli
se ne tornerà per la via da cui è venuto, non entrerà in questa città, dice il Signore. Io proteggerò questa città per salvarla, per amor di me stesso e per amor di Davide, mio servo.
Hai capito? Cioè, questo qui rappresenta la Chiesa sposa, protetta per 3 anni e mezzo, e l'anticristo contro di noi o quelli di noi che saranno protetti per 3 anni e mezzo. Io spero di essere tra di quelli, a meno che Dio non vuole usarmi per andare in giro a correre di qua e di là, a sbraitare, non c'è nessun problema, però Dio mi deve aiutare, E allora saremo protetti e Dio dice applicatelo all'anticristo che viene.
E come la applichi se dice l'anticristo non entrerà in questa città? Qual è la città, così che ne andiamo tutti lì?
Ma tu sei un po' carnale però.
Ma scusa, ma dice non entrerà in questa città?
Va bene, ma
spiritualmente... Io proteggerò questa città per salvarla.
Vuol dire ovunque fratelli sono, quella fa parte della città, la città spirituale, capito? E si chiama la protezione nel deserto per 3 anni e mezzo, non è la città di mura, è il luogo di una città spirituale, va bene? Che lì l'anticristo non può tirare una freccia, non può alzare lo scudo, non può fare il terrapieno. Tradotto vuol dire l'anticristo non potrà entrare nelle zone nel deserto dove la sposa di Cristo sarà rifugiata. Non è il deserto Sara, no, cioè Elia era nascosto nel deserto a Sidone, ma non era il deserto Sara, era un deserto spirituale, che non c'era il Tempio di Dio, non era Gerusalemme, non si poteva adorare come Gerusalemme, che già adoravano poco, capito?
Quindi non ovunque i fratelli si trovano, ma l'anticristo non potrà entrare nei rifugi che Dio ha preparato.
Ripeti?
Hai detto che queste città, tra virgolette, sono ovunque i fratelli si trovano.
Sì.
Ma non è così. È così. Ovunque Dio ha preparato i rifugi, solo in quei rifugi l'anticristo non entrerà.
Sì, dove i fratelli si trovano, nella volontà di Dio. Però se tu sei in un posto che non è volontà di Dio, come Elia era per esempio in un rifugio,
okay,
dove c'era il ruscello Cherit, e lì i corvi due volte al giorno venivano a portare il pane e la carne, probabilmente rubate alla tavola di Jezebel, no? I corvi venivano e davano da mangiare a Elia. Però cosa è successo? Il ruscello si è seccato e allora Elia senza troppe difficoltà ha capito, fa: Signore, qua è finita l'acqua, cosa bevo io? E Gesù gli avrà detto: è vero, è finita. E allora cosa faccio? Cosa bevo?
È il tempo di andare.
Vai. È tempo di alzare i tacchi.
Sì.
E allora i tacchi non ce l'ha, alza i sandali. Dove va? A Sarepta. Lì c'è una vedova e dice che ho comandato, come dice, ho comandato e l'ho ordinato di accudirti. Dice, sicuro? Tranquillo, per fede. Capisci? Quindi Elia va nel posto dove Dio gli ha detto di andare. Se rimaneva lì, nel ruscello Ceret, che può essere ruscello cattolico, protestante, la chiesa, dalla città, dalla piazza principale, se rimaneva lì non c'era protezione. Magari arrivavano i soldati a prenderlo. Il posto era in un altro posto, chi lo sa? Solo Dio lo sapeva. E Dio gli parlava, lui ha ascoltato e è andato. Per questo dicevo prima, se non imparate ad ascoltare la voce di Dio, non potete sopravvivere a tribolazione. Tu devi sapere, Signore, devo rimanere in questa città, a Firenze, a Roma, dove sono, o devo andare su qualche collina? Il fratello Giuseppe mi ha detto una cosa, tu cosa dici? Non è che segui il fratello Giuseppe, devi seguire quello che Dio ti dice, no? E, Signore, vuoi che rimango in Italia o vado in un'altra nazione in Europa? Signore, quante domande che hai? Devo restare in Europa o cambio continente? Queste sono domande che solo Dio può rispondere, non fratello Giuseppe. Giuseppe condivide la sua testimonianza, Signore mi ha mostrato noi di venire a Sud America e siamo contenti, un continente buonissimo per lo scopo, eccetera. Tutti venire qua? No, quelli che Dio li guida.
Sì, allora la protezione di Dio è garantita, ma solo nei posti dove Lui ha preparato il rifugio
brava,
per te.
Brava, solo in quei posti è garantita. Non è ovunque, io c'ho lo Spirito Santo, c'è Gesù nel cuore, ovunque vado, lì c'è la protezione, tu ti attacchi al tram. Non è così la storia. No, caro. Va bene? Dio non segue te. Sì, ti mantiene giusto la salvezza, non c'è problema, in quel senso sì, ma non è che la sua protezione ti segue a te. Tu devi seguire Dio, la sua volontà, scoprire la sua voce, scoprire la sua volontà nella tua vita.
Amen.
Va bene?
Sì.
Va bene, quindi abbiamo applicato la Chiesa Sposa, no?
Sì.
Perché sappiamo che l'Anticristo, come dice in Zaccaria 12 e 14, conquisterà Gerusalemme alla fine dei 3 anni e mezzo di tribolazione. Va bene? Quindi leggete i capitoli, glielo spiega. Quindi se vogliamo applicarlo alla donna chiesa, sposa, che sarà protetta, vuol dire che l'Anticristo non potrà toccarla per 3 anni e mezzo. Perché infatti qua il profeta, applicando questo al tempo della fine, in altre parole, è così che Dio lavora, così che Dio opera. Dio protegge quelli che lo cercano. Quindi io ho motivo di pensare che nel tempo della fine Dio continuerà a proteggere quelli che lo cercano e permetterà che siano distrutti il suo popolo disubbidiente, che non gliene frega niente di ascoltare la voce di Dio. C'hanno 4 ritualismi, 4 preghiere prefabbricate, 4 predicatori, un po' di falsi profeti che li guidano in base alle loro menti carnali e loro sono contenti. Perché? Perché quello è cattolico, quello è protestante, io sono pentecostale, io sono battista, e per l'amor di Dio, il mio pastore è meglio del mondo, e tu sei fuori binario, il tuo pastore forse anche. Allora, sappiamo che l'Anticristo conquisterà Gerusalemme, va bene? Lo conquisterà alla fine della tribolazione. E allora, durante la tribolazione, durante il marchio della bestia, va bene? Dio ci proteggerà perché sta venendo un nuovo vaccino. Viene un nuovo vaccino, va bene, che si chiamerà il marchio della bestia 666. Adesso il diavolo sta, da una parte sta depopolando il mondo, che più muoiono più è contento il diavolo. Quindi questo è interessante per loro, dobbiamo depopolare, lo stanno depopolando. Adesso aumenteranno le morti moltissimo, però nessuno potrà collegare al vaccino, sarà più noi lo faremo, ma sarà più difficile. Che qui tutta la gente che è morta e molti subito vaccinati e dico, è stato vaccino, logico, ma quando moriranno fra 6 mesi e un anno diranno, no, è morto di cancro, di tumore, di coagulazione, come si dice, trombosi, eccetera. Quindi, va bene, quindi dall'altra parte non è solo, sto vaccino non è solo per depopolare, no. Questo è anche per preparare il mondo a ricevere il prossimo vaccino, la prossima siringa, va bene, che è il marchio della bestia. Quindi in vista di questo, va bene, e Dio ci sta preparando a cosa? Dio ci sta preparando attraverso, ci prepara attraverso la presente mini tribolazione, della presente pandemia. Siamo in una piccola tribolazione, piccolina, ma c'è. Ma la Chiesa fedele sarà quel tempo del marchio della bestia, protetta ciascuno nel suo rifugio. Amen. È entrato nella testa?
Amen,
è stato chiaro?
Sì, sì.
Allora gioiamo, fratelli, nel Signore. Cresciamo, fratelli, in fedeltà. Perché? Perché chi vuole crescere nella fede, come si fa a crescere nella fede? Quale negozio vendono la fede? Mi dia un chilo di fede. La Vergine senza olio, mi dia 2 litri per cortesia. Quale negozio fanno questa cosa? Come cresce la fede? L'olio nella lampada cresce in base alla fede. Come cresce la fede? Cresce, scriverlo, ubbidendo alla parola di Cristo. Non solo ascoltando, Romani 10, chi ascolta la fede cresce ascoltando. Sì, ascoltando, bisogna interpretare però, eh. Continua a leggere la Bibbia, non ti fermare lì. Io ascolto addormentato, ma la fede non cresce. Continua a leggere. La Bibbia dice, la fede viene dall'udire la parola. Angela, la fede viene dall'udire la parola. Però dice, siate facitori, non uditori soltanto. Quindi ascoltare, sedersi su una panca, ascoltare non serve a molto, poco.
Sì.
Grazie, quindi, grazie Signore. Quindi chi vuole crescere nella fede deve crescere in ubbidienza.
Amen.
E questa è una cosa che tutti possiamo fare. Isaia 37 e 36, andiamo lì.
Amen. Isaia 37, 36. L'angelo del Signore uscì e colpì nel campo degli Assiri 185.000 uomini. E quando la gente si alzò la mattina, eccovi tanti cadaveri. Isaia 37, 36.
Grazie Signore. Benissimo. Benissimo. Quindi ecco che il Signore risponde alla preghiera di Ezechia. L'angelo del Signore, singolare, un angelo. Erano solo 185.000, eh? Un angelo, basta e avanza.
Wow, grazie Signore. Questi, infatti, sono gli angeli che ci accompagnano tutti i giorni.
Capito, un angelo, se Dio lo manda, ma c'ha quasi bisogno anche di tirare fuori la spada, basta che fa così, schiocca le dita e 185.000 uomini muoiono. Dicono, ecco tanti cadaveri. Chi ha visto mai 185.000 cadaveri?
No.
Ecco, Sennacherib li ha visti. Allora, cos'è che rappresenta? Leggiamo Apocalisse 19. Andiamo di corsa, che qui ci stiamo dilungando. Allora, Angela,
sì.
Devo andare 19 al 21, va bene? 3 scritture, per favore.
19, 19, Apocalisse.
Sì, cos'è che rappresenta quest'angelo? Nel tempo della fine rappresenta questo.
E vidi la bestia e i re della terra e i loro eserciti radunati per far guerra a colui che era sul cavallo e al suo esercito.
Questo è il tempo della fine, la tempologia, qui siamo, dopo che l'anticristo ha conquistato Gerusalemme, ha imprigionato la metà della popolazione, siamo qui dopo il rapimento, dopo l'ira di Dio 30 giorni, allo scoccare dei 1260 giorni che c'è il rapimento, passano 30 giorni, in quel momento, Apocalisse 19:11, si apre il cielo e chi salta fuori? Gesù su un cavallo bianco seguito dagli eserciti del cielo, anche loro su stalloni bianchi. Va bene, uno sguardo di quel cavallo già fa scappare tutti gli asini. Capito? Col marchio. Avanti.
Apocalisse 19:20. Ma la bestia fu presa e con lei fu preso il falso profeta che aveva fatto prodigi davanti a lei.
Un religioso con la croce attaccata al collo.
Con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Tutti e due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Il rimanente fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che era sul cavallo e tutti gli uccelli si saziarono delle loro carni.
Ok, quindi Gesù a cavallo viene qui dipinto con una spada che gli esce dalla bocca. Attenzione, ho visto internet che gli hanno dipinto una spada. No, caro mio, quella, la spada che gli esce dalla bocca si chiama la parola di Dio. Artisti, pittori, per cortesia togliete quella spada e mi mettete un fulmine che gli esce e scrivete sul fulmine la parola, che con la parola Gesù viene e dice dagli a quello, a quest'altri, fate saltare questi qua. Gesù dov'è che va? Dove mette il suo quartier generale quando torna dal Armageddon? Su una montagna, un monte chiamato il Monte degli Ulivi, che in Zaccaria 14 dice si spacca a metà il monte. Tra l'altro ho scoperto che c'è una crepa proprio lì che tutto il Monte degli Ulivi è pronto a spaccarsi. C'è un dito alzato per caso?
Sì, quindi in Isaia 37 vediamo l'angelo del Signore che uccide i nemici, gli Assiri. E in Apocalisse 19 vediamo Gesù e l'esercito celeste che distrugge l'anticristo. Quindi è un parallelo.
È un parallelo, sì, sì. Sì, sì, sì. Yeah, yeah.
So when he steps on it, it will completely
yes. John dice, infatti, i geologi hanno trovato una crepa che proprio che divide il Monte degli Olivi dalla metà alla metà, proprio nella stessa direzione che si spaccherebbe, come dice proprio la Bibbia. Allora, leggere Zaccaria 14.
Amen. Ti leggo velocemente questo messaggio da parte di Emma e Giuseppe che hanno scritto pochi minuti fa. Dicono, riguardo al messaggio di oggi, grazie fratello Giuseppe, fin qui hai spiegato benissimo ed è comprensibile. Se lo capisco io lo capiranno tutti. Un abbraccio a tutti voi.
Chi è questo?
Emma di Giuseppe.
Emma, Dio benedica, Emma, che dolce che sei.
Amen, grazie.
Ma tu però sei intelligente, no? Che
sì.
Sei una... Conosci Emma, no?
Sì, sì.
È una donna con molto sale nella zucca.
Sì. Amen.
Io ho ricevuto un piccolo messaggio di Gesù, posso darlo?
Certo.
Dice Gesù, come dissi alla bestia re di Assiria, così dico alla bestia anticristo che viene e il suo infernale regime. Io so quando ti siedi, so quando esci, quando entri e quando ti infuri contro di me. E poiché ti sei infuriato contro di me, perché la tua insolenza è salita alle mie orecchie, io ti metterò il mio anello al naso, come feci con Sennacherib, e il mio morso nella bocca, e ti farò tornare per la via e all'inferno da dove sei venuto. Grazie, Signore Gesù, sta parlando all'anticristo che viene. Grazie, Gesù. Insieme al tuo degno reggicoda, il falso profeta. Entrambi sarete gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo che vi aspetta, come è scritto.
Apocalisse 20, 10. E il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Apocalisse 20, 10.
E tutta la presente zizzania del mondo che si fa beffe del mio perdono, della mia salvezza, dei miei comandamenti di amore, dopo i mille anni che vengono, sarà gettata assieme alla loro, al bestia, al falso profeta, saranno gettati nello stagno di fuoco, come è scritto.
Matteo 13, 36 a 50. I discepoli gli si avvicinarono dicendo: spiegaci la parabola delle zizzanie nel campo. Egli, Gesù, rispose loro: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo. Il buon seme sono i figli del regno. Le zizzanie sono i figli del maligno. Il nemico che le ha seminate è il diavolo. La mietitura è la fine dell'età presente. I mietitori sono angeli. Come dunque si raccolgono le zizzanie e si bruciano con il fuoco, così avverrà alla fine dell'età presente. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono l'iniquità, e li getteranno nella fornace ardente. Lì sarà il pianto e stridor dei denti. Allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi per udire, oda. Il regno dei cieli è anche simile a una rete che, gettata in mare, ha raccolto ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la traggono a riva, poi si mettono a sedere e raccolgono il buono in vasi e buttano via quello che non vale nulla. Così avverrà alla fine dell'età presente. Verranno gli angeli e separeranno i malvagi dai giusti e li getteranno nella fornace ardente. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. Matteo 13, 36 a 50.
Alleluia, grazie Signore per la tua parola, grazie Gesù.
Amen.
Parole di giudizio, di timore, di terrore, e che scuote anche noi e ci insegna a non seguire Satana, il quale vuole sedersi sul trono del Signore. Adamo ed Eva misero il maligno sul piedestallo del loro cuore. L'umanità seguì questo esempio scellerato, orribile. E per questo che la zizzania che non si pente andrà alla distruzione insieme al maligno. Non semplicemente perché è troppo cattiva, ma perché ha rigettato la sola via di salvezza, Gesù Cristo. Alleluia, Signore. Ma la tua parola, Signore, è chiara e schietta. Ci incute timore, ci incute persino terrore. È così che non amiamo il mondo e non lo seguiamo. Perché amare, seguire il mondo, vuol dire amare e seguire il maligno. Perché il mondo senza Dio appartiene al maligno. Come è scritto, Angela?
1 Giovanni 2, 15 a 18. Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Ragazzi, è l'ultima ora. Come avete udito, l'anticristo deve venire, e di fatto già ora sono sorti molti anticristi. Da ciò conosciamo che è l'ultima ora.
Grazie Signore, questo è il messaggio dato da Giovanni 2000 anni fa, non era l'ultima ora, però la Bibbia, lo Spirito Santo la applica, è tutto in parabola nella Bibbia, lo Spirito Santo la applica come lui vuole, perché chi vuole capire capisce e chi non deve capire non capisca, quindi non è un errore ortografico qui, no? Questo qui è applicato, è per adesso, la cosa la capiamo, da tutte le altre profezie. Comunque il messaggio che il Signore ci ha dato è duplice. Innanzitutto, il primo è la distruzione del re di Assiria, che rappresenta non solamente il presente regime che opprime il popolo di Dio, cioè Bruxelles, l'America, e tutto il sistema delle loro diavolerie, assillante sorveglianza, censura anticristo, dei loro media, oppressione varie, strangolamento finanziario. Va bene, e non è solo questo, ma praticamente è che il diavolo sta tirando a prendere le anime dei bambini, dei ragazzi, e quindi ragazzi in preghiera, in preghiera. Poi c'è secondariamente c'è la protezione della Chiesa fedele, nella tribolazione, protezione dall'anticristo che viene, la Chiesa protetta. Protezione anche dal suo, virgolette, vaccino finale, il marchio della bestia 666 e la tribolazione. Saremo nel deserto, non avremo le comodità del cappuccino da brioche, ma quando guardiamo fuori dalla finestra e vediamo che succede nel mondo, diremo grazie al Signore tutti i giorni. Alleluia.
Amen, amen, amen. Lo diciamo adesso già, amen. È bellissimo. Grazie, studiare le storie del Vecchio Testamento e applicarle ad oggi e al tempo della fine. Ci sono tante lezioni che vediamo dalla storia di Israele e dai grandi uomini di Dio che sono stati fedeli nelle difficoltà e hanno vinto. Quindi possiamo farlo anche noi, possiamo vincere
amen.
Con Cristo.
Fratelli che attraversate difficoltà, fratelli andiamo avanti, andiamo
amen.
Avanti, andiamo avanti, avanti fratelli. Abbiamo tutto da guadagnare e niente da perdere.
Gloria
chi
a Dio.
Si ferma cade nella sacca del diavolo. Avanti, fratelli, avanti, come soldati.
soldato, io ho fatto il soldato un pochino, un anno, quello era servizio di leva, e ho imparato qualche cosa. Sai, la prima cosa che è militare, abbandoni tutto, lascia perdere familiari, no? Tutto. Questa è la tua famiglia adesso, vabbè, questo è tuo papà, virgolette, il comandante. E quando seguiamo Gesù deve essere così. Perché quando seguiamo il Signore diventiamo papa molle che ci serve il permesso di tutti, specialmente quelli che Gesù non gli interessa. E no, caro, chi io non abbandono ogni cosa che ha non può essere mio discepolo. Guarda, c'ho un piccolo messaggio su Esther che io volevo dare. Angelina, cosa pensi?
Sì.
C'è le scritture lì?
Sì.
Ecco.
Anche questa storia di Esther si può applicare al tempo della fine.
Ecco, messaggio bellissimo su Esther. Alleluia, gloria, gloria. Preparatevi, fratelli, sorelle,
amen.
Preparatevi, ascoltate cosa ha fatto questa donna. Alleluia. Ascoltiamo la scrittura chiave di tutto il libro. Va bene, andiamo a Esther, capitolo 4, 14 al 16. Angela, me la leggi? Questa è la chiave di Esther.
Esther 4, 14 a 16.
Cioè, per chi non conosce il libro, leggetelo. Bellissimo, è meglio che do un riassunto. Cioè, c'è un cattivo Aman, una malechita che vuole uccidere tutti, dal primo all'ultimo, tutti gli ebrei, i giudei che sono, che erano prigionieri in Persia. E allora riescono a imbrogliare il re che fa un editto, una legge, tutti gli ebrei uccisi in un solo giorno. Ok, ecco, questo per avere il background, diciamo, lo scenario di dietro. E poi cominciamo a leggere. Verso 14.
Poiché se in questo momento tu taci...
Questo è Mordocheo che manda un messaggio scritto ad Esther, che è la regina, è la moglie di re persiano Serse. Mordocheo era suo zio che l'ha allevata da piccolina e l'amava tantissimo come una figlia. Ora lei diventa la regina di Persia. Avanti.
Poiché se in questo momento tu taci, soccorso e liberazione sorgeranno per i giudei da un'altra parte, ma tu e la casa di tuo padre perirete. Inoltre, chissà se è proprio per un tempo come questo che tu sei pervenuta alla regalità.
E questa è la chiave del libro di Esther. Per capire il libro di Esther, questo è un messaggio che io direi che l'ho sentito da parte di Dio. Va bene, che lui vuole che lo applichiamo a ciascuno di noi. Siamo venuti nel regno di Dio, siamo nati in questo mondo, in questa particolare data di nascita che siamo nati, per un tempo come questo. Dio ci ha una chiamata per noi in questo tempo, come Esther. Avanti.
15. Allora Esther ordinò di rispondere a Mardocheo così.
Cioè prima Esther aveva litigato con Mardocheo, Mardocheo non posso andare dal re. Mardocheo gli diceva vai dal re e imploralo per la nostra salvezza. Esther diceva, era la moglie, era la regina, però il re aveva le sue concubine, le cambiava ogni sera. Dice Mardocheo, c'è una legge in Persia, io non posso presentarmi davanti al re se non sono invitata, la pena è la morte. Se io mi presento dal re, vengo uccisa. Però Mardocheo insiste e gli dice, verso 14, dice, se tu taci, soccorso e liberazione sorgeranno per i giudei da un'altra parte, ci penserà Dio, ma tu alla casa di tuo padre perirete. E chi lo sa che sei per un tempo come questo, che sei pervenuta alla regalità? Chi lo sa che è stata creata da Dio per questo motivo? Non per essere regina di Persia, ma attraverso questa regalità di salvare gli ebrei. I giudei. Hai letto 15?
Sì, lo leggo di nuovo. Allora Esther ordinò di rispondere a Mardocheo così. Vai, raduna tutti i giudei che si trovano a Susa e digiunate per me. State senza né mangiare né bere per 3 giorni, notte e giorno. Anche io con le mie donzelle digiunerò nello stesso modo. E poi entrerò dal re, sebbene ciò sia contro la legge. E se dovrò perire, perirò.
capito?
Ester 4, 14 a 16.
E se devo morire, morirò. Quindi attenzione a chi mormora perché c'è una malattia, o perché qualcuno è morto, o perché tu stai morendo. Qui si muore lodando. Va bene? Siamo questo tipo di chiesa fanatica. Se bisogna morire, lo facciamo lodando. D'accordo? Non abbiamo spazio per i codardi, per le mezze calzette, per i tiepidi dell'Odissea. Non c'è tempo. Stiamo cercando i 300 di Gedeone qua. Va bene, Gedeone capitolo 6 o 7, 6 e 7. Esther è una donna che Dio usa per salvare il suo popolo. Lo vediamo nel suo libro. Esther, la bellissima regina di Persia, ebrea segreta, nessuno lo sapeva, poteva salvarsi la vita. Come anche noi spesso dobbiamo stare segreti e non possiamo sbandierare sempre di essere discepoli di Cristo. Esther aveva tutto, raggiunto tutto. Il massimo che una donna poteva aspirare, era invidiata da ogni donna in Persia. All'apice di tutto questo le dice sì a Dio, sì davanti alla morte, sì davanti ad abbandonare tutte le inimmaginabili ricchezze, agi, comodità. La portavano sulla portantina quando andava a fare una passeggiata, la faceva seduta la passeggiata, ed ecco lei dice sì a Dio. Che immagine meravigliosa della sposa di Cristo, sposata veramente a Dio, non a Serse. Le dice a Mardocheo: entrerò dal re, sebbene ciò sia contro la legge, e se devo morire, che muoia. Quante volte dobbiamo fare le cose contro le leggi inique? Adesso vogliono fare una legge, gli anticristi italiani vogliono fare una legge per obbligare gli obiettori di coscienza a fare gli aborti. Devono fare aborti per legge, obbligati. Io mi auguro che loro prendano il diploma e lo sbattono in faccia, quelli da te. Andate a voi a farli abortire. E poi ve la vedrete con Dio. Leggere Esodo, capitolo 1, dove parla degli aborti obbligati. Esodo, capitolo 1, gli aborti obbligati. Studiate. Grazie, Signore. Fratelli, qui da Esther, questa dolce sorella Esther che è in cielo, gloria a Dio, alleluia. Questa è fede, questa è vera fede. Questo è vero amore per il Signore e per i fratelli. Questa è la fede dei fatti, risultati, dei frutti. Non le false dichiarazioni religiose della domenica, io qua, io là. Cantare, oh Signore, io canto, voglio morire per te, bla bla bla. Io, Signore, ti do tutto il mio cuore, bla bla bla. Questa è la vera fede, come questa di Esther. Fratelli e sorelle, qui dobbiamo metterci in ginocchio e farla crescere. Gloria a Dio. Noi vediamo, vedete all'orizzonte, cosa vedete all'orizzonte? Angela, cosa vedi all'orizzonte? Vedi stagliarsi delle ombre, le ombre del tempo della fine.
Sì.
In base a queste ombre che le vediamo avvicinarsi all'orizzonte, abbiamo bisogno di questa fede, ragazzi. E allora, cosa chiediamo al Signore? Chiediamo al Signore i suoi doni, chiediamo al Signore i suoi talenti. È vero che chiediamo queste cose?
Amen, sì.
Chi di noi non prega? Gesù, dammi la fede,
sì.
Dammi i talenti, dammi i doni che hai promesso. Chi non ha pregato così?
Mm-hmm. Io sì.
Io sì, tutti. Ma quello che sento da Gesù è una risposta diversa, un po' strana. Va bene? Il Signore dà una pedata alla palla e la palla torna a noi. Ecco, la palla torna al nostro campo. Va bene, inizia, Gesù inizia con una scrittura, perché qui c'è una profezia che voglio darti. E prima della profezia il Signore mi ha dato questa scrittura, scrittura in chiave, di ascoltarla nella chiave, come facciamo a ricevere i doni di Dio.
Amen.
Per cortesia,
apriamo bene la radio ricevente, Matteo 5,45, e anche leggi Salmo 145,9, grazie, Dio ti benedica.
Matteo 5,45.
Amen.
Affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché Egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Salmo 145,9. Il Signore è buono verso tutti, pieno di compassioni per tutte le sue opere.
Alleluia. Allora, qual è la risposta di Gesù? Dammi i doni, Signore, che io voglio fare un sacco di cose per te, ma se tu non mi dai i doni, come faccio a farlo? Pronto? Telefonata in cielo. Pronto? Parlo con Dio? Sai che se io fossi Dio mi riempirei dei doni, dei tuoi doni? Lo sai che se io fossi Dio mi benedirei con doni come Elia, Paolo e Pietro e Mosè messi insieme? Gesù ha detto a due discepoli che parlavano più o meno così, ha detto: ma voi volete sedervi alla destra e alla sinistra? Logico. Siete sicuri? Sicurissimi, siamo duri. Anzi, in gamba. E alla destra e alla sinistra. Ma siete in grado di essere battezzati col battesimo che io sarò battezzato? Parlava del Calvario. Va bene? E qua i discepoli l'hanno fatto, non tutti. Il dodicesimo no, o non so che numero era, Giuda. Va bene, gli altri 11 sì. Profezia. Dice Gesù: i doni per cui la mia Chiesa prega, la mia Chiesa nel mondo prega per questi doni, ma io li faccio già piovere su tutti voi. Non sta a me, non è mio braccio troppo corto che non vi dà questi doni. Non sarà mai detto che io, Signore, non ho dato i miei doni necessari. E la mia manna dello Spirito non ha mai cessato di scendere. Ma quanta di questa manna va sprecata? Quante lampade di vergini stolte rimangono vuote e si spengono? E per mancanza di questa luce non vedono dove camminano, inciampano e cadono. Ma benedetta come Ester siete voi che mi siete fedeli. Sì, perché voi saprete in quel giorno che la decisione di prepararvi era stata vostra, non mia. Ester ricevette questo dono di forza, di fede, di coraggio, perché aprì il suo cuore a me e mi diede tutto il suo cuore. La stessa decisione che io chiedo a voi, se volete prendere, chiedo a ciascuno di voi. Non io rigetterò le vergini stolte in quel giorno, ma sarà stata la loro decisione di mettere o non mettere l'olio della fedeltà nelle loro lampade. È decisione della mia sposa, leale, quella autentica, di darmi il suo cuore, come io ho dato il mio tutto a lei sul Calvario. Amati, il giogo del vostro pellegrinaggio sulla terra è più facile se portato in fedeltà ed ubbidienza, e non in disubbidienza ed infedeltà. Non contano quante sono le tribolazioni che il nemico manda, perché io sono con voi per aiutarvi. La vostra fedeltà e ubbidienza alla mia voce per proteggervi dagli inganni del nemico, la vostra fedeltà lo mantiene a debita distanza. È la mia potenza, ma è la vostra decisione. È vero, viene la persecuzione, ma viene anche la mia miracolosa protezione, perché è già preparata per voi fedeli che non guardate alle onde del nemico, ma seguite la mia guida. Il mio braccio è sempre al vostro fianco per esservi da scudo. Il mio rifugio è sempre pronto, ma sta a voi di venire, perché io mi offro e non mi impongo. Sin dall'inizio io ho detto ai miei fedeli.
Genesi 15, 1. Dopo questi fatti, la parola del Signore fu rivolta in visione ad Abramo, dicendo:
Non temere, Abramo, io sono il tuo scudo, e la tua ricompensa sarà grandissima.
Deuteronomio 33, 29. Te beato Israele, chi è pari a te, popolo salvato dal Signore? Egli è lo scudo che ti protegge, è la spada che ti fa trionfare. I tuoi nemici verranno ad adularti, e tu calpesterai le loro alture. Salmi 3, 2 a 6. Molti quelli che dicono di me, non c'è più salvezza per lui presso Dio. Ma tu, o Signore, sei uno scudo attorno a me, sei la mia gloria, colui che mi rialza il capo. Con la mia voce io grido al Signore, ed Egli mi risponde dal suo monte santo. Io mi sono coricato e ho dormito, poi mi sono risvegliato, perché il Signore mi sostiene. Io non temo le miriadi di genti che si sono accampate contro di me d'ogni intorno. Salmo 89, 33 a 37.
Io non ritirerò la mia grazia, non verrò meno la mia fedeltà, non violerò il mio patto, non muterò quanto ho promesso. Una cosa ho giurato per la mia santità, non mentirò a Davide. La sua discendenza durerà in eterno. Il suo trono sarà davanti a me come il sole. Sarà stabile per sempre come la luna, e il testimone che è nei cieli è fedele.
Primo Giovanni 5, 5 e 6. Chi è che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il Figlio di Dio? Ed è lo Spirito che ne rende testimonianza, perché lo Spirito è verità. Apocalisse 1, 5 a 8. E da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il principe dei re della terra, a Lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno e dei sacerdoti del Dio e Padre suo, a Lui sia la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, Egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà. Lo vedranno anche quelli che lo trafissero, e tutte le tribù della terra faranno lamenti per Lui. Sì, amen.
Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Consolatevi con queste parole.
Sarai solo quando un esercito verrà contro te. Non ti preoccupare, combatterò con te. Io sono l'Eterno, veglio su di te. Ti consolerò quando sarai triste, ti proteggerò sotto le mie ali e ti abbraccerò per darti forza. Abbi fede in me nelle tue paure, io sono il tuo Dio che ha aperto il mare. Non temere nulla, io sarò al tuo fianco, con la mia mano ti rialzerò. Farai ogni cosa solo se avrai fede, resterai in piedi se combatterai. Tu resta al mio fianco, io ti aiuterò, combatterò con te, tu non temere. Farai ogni cosa solo se avrai fede, resterai in piedi se combatterai. Tu resta al mio fianco, io ti aiuterò, combatterò con te, tu non temere. Non aver paura di lottare, niente può colpirti se confidi in me. Vincerai con fede contro ogni male, e quando cadrai ti rialzerò. Io sono l'Eterno, io ti darò le forze. Lungo il tuo cammino io ci sarò, ti darò riparo sotto le mie ali, ti terrò per mano sostenendoti. Attraverseremo insieme ogni cosa, aspetterò con te la fine della prova. Non temere nulla, io sarò al tuo fianco, con la mia mano ti rialzerò. Farai ogni cosa solo se avrai fede, resterai in piedi se combatterai. Tu resta al mio fianco, io ti aiuterò, combatterò con te, tu non temere. Farai ogni cosa solo se avrai fede, resterai in piedi se combatterai. Tu resta al mio fianco, io ti aiuterò, combatterò con te, tu non temere. Ci saranno giorni accesi e giorni bui, ma io ti abbraccerò per darti forza.